Allora, eccoci tornati in diretta sui 105.250 di Radio Blackout. Noi dovremmo essere in diretta con Jacopo Pasotti, insomma, giornalista, comunicatore scientifico, autore di Cambiamento Climatico, edito da Scienza Express, libro del 2020. Ciao, buongiorno Jacopo, ci senti?
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Come ci senti? Meglio o peggio rispetto a quando ci siamo sentiti privatamente?
Benissimo.
Bene, ottimo. Allora, insomma, ti chiamiamo perché, come abbiamo già introdotto all'inizio della puntata e anche qualche minuto fa, tutti e tutte avranno saputo, avranno sentito della ennesima tragedia, in qualche modo annunciata, direi io, 11 morti e un'indagine aperta qualche giorno fa per inondazione colposa e omicidio colposo plurimo per quanto riguarda le alluvioni avvenute insomma un po' di giorni fa nelle Marche, nella provincia anconetana. Partiamo da quello che è successo molto brevemente, se ti va di riassumerci quello che insomma tecnicamente anche scientificamente è successo, e poi invece parlerei un pochettino sulle pecche sia a livello gestionale sia a livello comunicative, perché insomma, come abbiamo detto qualche minuto fa dall'introduzione, si parla di eventi estremi, ma in realtà che ormai sì, lo sono estremi nei loro effetti, ma in realtà sono sempre più comuni, sono sempre più normali, e probabilmente dovremmo iniziare anche a cambiare il lessico con cui ci approcciamo a questo eventi climatici molto intensi, perché fanno parte ormai della nostra quotidianità. Stagionalmente contiamo i danni, le vittime in un paese alto, diciamo, dissesto idrogeologico. Intanto insomma manca ancora un piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico e ai grandi eventi atmosferici, quindi una serie di ambiguità e mancanze, ma partiamo da quello che appunto è successo, se ci vuoi riassumere brevemente insomma.
Sì, grazie. Immagino che ormai un po' tutti abbiano sentito la cronaca degli eventi. C'è stata questa perturbazione atlantica che si è scontrata con l'Appennino, per cui c'è stato un rapporto tra un evento meteorologico e l'orografia del nostro territorio, che ha generato questo nubifragio dal nome poco noto, forse poco noto, adesso diventerà sempre più noto ovviamente, cioè di evento stazionario e autorigenerante, che significa che praticamente se tipicamente un temporale, un nubifragio, è qualcosa che scorre, passa sul territorio seguendo le correnti della bassa atmosfera, questo qui è legato anche all'orografia, appunto alla presenza di montagne in questo caso del territorio, si ferma, si blocca in un certo punto e continua ad autorigenerarsi da quel punto. Lo si vede in alcune fotografie satellitari che sono girate su internet e nei vari telegiornali. Cosa ha fatto questo? Questo ha provocato appunto un nubifragio da valori quasi record, in cui praticamente sono caduti 400 mm di acqua in poche ore. Ora, 400 mm potrà sembrare poco, ma se diciamo che si tratta di nel suo massimo di 400 litri metro quadro, vi rendete conto che insomma, se prendeste 400 bottiglie di un litro d'acqua e le metteste tutte impilate su un metro quadro abbastanza facile da immaginarlo, insomma sono 400 kg su 400 kg e 400 litri su un metro quadro, una quantità veramente enorme. Ora, questa grande quantità di acqua, i torrenti dell'Alto Pesarese, delle Marche, non sono in grado di smaltirli. Cioè, è un evento estremo anche se fosse accaduto 10.000 anni fa, quando l'uomo non aveva questo impatto sul territorio. Sarebbe quindi comunque stato un evento estremo e raro. Ovviamente in un territorio molto urbanizzato come è l'Italia, soprattutto lungo le sue coste, l'impatto è stato quello che appunto la cronaca ci ha riportato.
Sì, hai riassunto insomma appunto quello che è successo, insomma anche il suo carattere sicuramente molto intenso, no? Poi della quantità di acqua caduta. Leggiamo nei giornali che però appunto è partita un'inchiesta e insomma si iniziano. Innanzitutto, vabbè, mancano ancora delle persone, insomma ci sono ancora dei dispersi. Di ieri è stata ritrovata, se non sbaglio, un'auto vuota ancora diciamo sommersa dal fango, ma ad ogni modo parliamo di una questione in qualche modo più politica, perché è stata aperta un'inchiesta, come si diceva poco fa, e perché a seguito diciamo di questa di questo evento tragico c'è il rimpallo di responsabilità, soprattutto per la catena gestionale. Non si capisce bene perché non è stata data l'allerta, l'avviso non c'è stato, dichiara la Protezione Civile, perché si è trattato di un fenomeno assolutamente impossibile da prevedere nella sua intensità. C'è un problema quindi secondo te a livello proprio gestionale di comunicazione interna tra i vari enti predisposti ti chiediamo perché insomma sì. Continuiamo a contare le vittime, ma insomma sono vittime che hanno dei responsabili evidentemente.
Sì, devo dire che è molto umano la ricerca di un responsabile quando succede una tragedia simile, umano, e ovviamente ci sono anche risvolti politici legati appunto alla ricerca di qualcuno che possa essere il singolo responsabile. Alle volte il singolo responsabile lo cerchiamo nella natura, alle volte nell'essere umano che appunto si assuma queste responsabilità. Io penso che sia appunto, come dicevo, è molto umano la ricerca di una risposta semplice e univoca a quello che in realtà è un problema molto molto complesso, che coinvolge sicuramente una responsabilità umana ma anche un aspetto gestionale storico, per cui magari i cui responsabili non sono più adesso perseguibili, e ovviamente diciamo naturale o ambientale. Ora, leggendo i resoconti di diversi esperti ed esperte, mi sono fatto l'idea che questa perturbazione aveva una elevatissima incertezza previsionale. Ora, dobbiamo capire che da un lato c'è il clima, e il clima lo so che sembra paradossale, ma è per certi aspetti più facile da prevedere, da considerare, da gestire. Il meteo, cioè ovvero quello che succede oggi e domani, è di una complicazione mostruosa, non siamo ancora veramente in grado di prevedere con un dettaglio così preciso dove e quando avverrà un evento di tale portata. Quindi da un lato sì, c'è una responsabilità, e questa probabilmente è una responsabilità che va ricercata anche nel tempo e in diverse persone. Non sarà facile attribuire questa responsabilità ad una sola persona o a un solo partito politico o al sindaco attuale, eccetera. Ma dobbiamo comunque imparare a considerare il fatto che c'è poco da fare. Il clima e i climatologi ce lo stanno dicendo ormai da un paio di decenni, con maggiore accuratezza e con una voce sempre più ferma e un volume di voce sempre più elevato. Ovvero il clima ci dice che ci sarà un aumento degli eventi estremi, e lo stiamo già osservando. E come dicevi giustamente tu all'inizio, questi eventi che consideriamo rari diventano statisticamente sempre più normali. Questi eventi estremi magari erano dei tempi di ritorno che si pensavano in 50 anni, adesso io qua non vorrei buttare cifre che non so per un nubifragio di questa portata in quella zona, ma 50 anni, magari anche più. Ora il clima ci dice che no, questi eventi estremi potranno avvenire nell'arco una volta ogni 10 anni, chissà, comunque che diventeranno sempre più frequenti. L'altra cosa che ci dice il clima è che gli eventi estremi si estremizzano, ovvero è proprio uno shift, un passaggio più in là, diventano più frequenti quegli estremi ma che magari abbiamo già osservato anche nella nostra vita, nella nostra generazione. Però iniziano anche a farsi avanti eventi estremi più estremi. È veramente, come dire, un passaggio di fase. Interessante era una considerazione del presidente del Consiglio dei Geologi in Italia, che diceva che si è osservato un cambio di regime pluviometrico, ma non tanto un aumento delle precipitazioni. Cioè, e questo proprio mi riporta al discorso degli estremi, ovvero c'è stato fino a questo nubifragio, quella parte, quella regione in Italia, era quasi in crisi, era in crisi idrica, c'era una siccità, per cui anche quello è un evento estremo. Dopodiché la pioggia arriva tutta in una volta. Ma il fatto interessante è che se guardiamo la quantità di pioggia caduta nell'arco dell'anno non si osservano grandi cambiamenti, ma si osservano appunto periodi di estrema crisi idrica e alternati poi a eventi appunto di precipitazioni intense come abbiamo visto. Allora, quando tu dici che la crisi era annunciata o questo disastro era annunciato, ecco, il clima lo aveva effettivamente, ce lo dice chiaramente. Questo genere di eventi diventeranno più frequenti e probabilmente più intensi. Da questo punto di vista era preannunciato, ma dire che questo specifico evento, in quella specifica particolare giornata, in quel luogo, era prevedibile, ecco no, qui entrano i meteorologi e dicono no, questo non è ancora possibile. I modelli stanno migliorando. La quantità di informazioni sulla gestione di questi eventi intensi stanno anche questo migliorando, sicuramente si fanno passi avanti, ma non è prevedibile, così nello specifico a livello sia geografico che temporale. Quindi, per riassumere, insomma, la responsabilità, adesso io non so a chi si vorrà dare, perché poi dipende molto dalle persone con cui parli, per alcuni sono i climatologi che non sono abbastanza certi nelle loro previsioni, per altri sono i meteorologi, per altri è la protezione civile, per altri ancora sono in regioni e comuni che non hanno adottato sistemi di allerta, sistemi di prevenzione o sistemi che non hanno messo in sicurezza il territorio. Io vedo difficile trovare un responsabile unico che ci metta l'animo in pace, così come è stato del resto per il disastro del crollo del ghiacciaio nella Marmolada. Anche lì ci sono inchieste in corso e alla ricerca di un responsabile, e difficilmente si uscirà con un responsabile univoco, perché il problema è decisamente più complesso.
Certo, insomma, sei stato abbastanza chiaro. Aggiungo io che oltre, insomma, al di là poi della ricerca del singolo responsabile, che poi anche lascia il tempo che trova, insomma, insomma, dopo che qualcuno venga accusata, insomma, non cambia la situazione. In qualche modo questo, l'evento appunto avvenuto nell'Anconetano sembra essere peculiare, perché iniziano a, vabbè, peculiare a livello proprio di intensità meteorologica, come hai detto tu, ma anche poi iniziano a uscire fuori i primi retroscena, per esempio, che insomma si parla della mancata manutenzione del letto del fiume Misa. È un problema che era già emerso nel 2014, quando c'era stata una precedente esondazione che causò 4 vittime, e da quel momento nulla è stato fatto, anche se era stato, insomma, promesso di intervenire con vasche di espansione, innalzamento degli argini, via dicendo, ma nulla è stato fatto. Insomma, poi sembra che ci sia stato anche un giro di tangenti che sarebbe servito per pilotare il denaro degli appalti per lavori di manutenzione, proprio per questa storia specifica. Ma al di là di questo, quando parlavo in qualche modo di responsabilità, in qualche modo parlavo più a lungo termine e in modo più generale, perché, come hai detto tu, la questione è complessa a livello singolo, però se ampliamo un po' lo sguardo, è piuttosto emblematico, e forse anche delle spiegazioni poi in termini di scelte politiche, che l'Italia, come anche molti paesi, ma sicuramente l'Italia nella sua variabilità orografica, morfologica, nel suo altissimo tasso di urbanizzazione, di cementificazione del suolo, non ha in nessun modo ancora un piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico e ai grandi eventi atmosferici, piano di cui si parla da molti anni, almeno dal 2016, ma che poi non è mai stato messo in atto. In qualche modo non è mai stato in qualche modo concretizzato. Quindi mi riferivo alle responsabilità più generiche, o come insomma spesso si dice, su come si decide di investire soldi in un aspetto piuttosto che l'altro. È da molti anni che in campagna elettorale si sente parlare di grande piano di rimessa a posto e grande piano di riassetto idrogeologico del paese Italia, ma insomma fondamentalmente questa cosa ancora non è avvenuta, perché penso che dipenda da una scelta, da una chiara scelta politica. Quindi insomma mi riferivo un po' a quello quando si parla, certo, di responsabilità più a grande scala, ecco.
Certo, questo è, se vuoi, questo è l'aspetto più drammatico e abbastanza scandaloso. Cioè in Italia perdiamo dai circa 3 metri quadri al secondo per la cementificazione. Già in questa nostra chiamata abbiamo perso praticamente un campo da tennis che è stato cementificato, e la scienza, la geologia, l'idrogeologia ci dicono con chiarezza che il terreno permette l'assorbimento dell'acqua, invece ogni volta che cementifichiamo e tappiamo insomma il suolo, quest'acqua deve scorrere e deve confluire da qualche parte. In Italia tra l'altro abbiamo un 90% del territorio che è considerato a rischio idrogeologico, con circa il 16%, leggevo, che invece è ad alto rischio idrogeologico. Ora, le alluvioni sono calamità naturali che in Italia sono... più di un terzo insomma delle calamità naturali in Italia sono per alluvioni. Se incrociamo tutte queste informazioni, capiamo che abbiamo una vera urgenza, cioè c'è proprio dovrebbe essere una priorità altissima, visto che un terzo delle calamità naturali sono legate alle alluvioni, e abbiamo questo territorio così a rischio elevato e così urbanizzato. L'aspetto appunto drammatico, se vuoi, è appunto quello, è che in realtà già nel 2020 il ministro dell'Ambiente Costa aveva dichiarato un'emergenza climatica, in cui diceva chiaramente che uno dei punti focali per contrastare questa emergenza era proprio investire sulla prevenzione del dissesto idrogeologico. L'anno scorso il ministro della transizione ecologica ha varato una nuova strategia nazionale per la biodiversità al 2030, dove dice che bisogna raggiungere la neutralità del degrado del territorio e l'aumento netto pari a zero del consumo del suolo, cioè praticamente annullare il consumo del suolo. E quindi abbiamo già due bei documenti in cui i ministri si sono veramente adoperati nel dire che bisogna fare qualcosa per ridurre il rischio idrogeologico e annullare il consumo del suolo, almeno al netto il consumo del suolo. Ma non solo, i soldi sembra che ci siano, perché c'è un piano nazionale di ripresa e resilienza che dedica 8 miliardi per il dissesto idrogeologico, che include il sistema di monitoraggio per visione, gestione del rischio, messa in sicurezza per le frane. Ecco, i soldi sono stati allocati al contrasto del dissesto idrogeologico. Ci sono fior di prese di posizione di ministeri per l'ambiente, per la transizione ecologica e i ministeri antecedenti che sostengono che sia una priorità altissima. Il nostro territorio, l'Italia, è uno dei paesi più esposti al dissesto idrogeologico, e non solo, ovviamente al rischio sismico, lo conosciamo molto bene, a diverse forme insomma di rischi ambientali. Ci sono i soldi, ci sono gli impegni dei ministeri e siamo ancora qui a parlarne. Che cos'è che non va? Io una risposta, devo dire, non ce l'ho.
Beh, come dire, insomma... su questo si potrebbe pensare male. Io insomma penso che evidentemente, come hai detto tu, se i soldi ci sono anche i documenti, evidentemente poi manca la volontà realizzativa, forse, probabilmente, in qualche modo, ma questo non riguarda solamente, sicuramente, anche solo il contesto italiano, e che probabilmente attuare un grande piano di di messa in sesto del territorio, oltre che essere sicuramente complesso, ma probabilmente non è così profittevole che, non lo so, impegnarsi o destinare soldi e risorse ad altro. Mi verrebbe da pensare questo.
Certo, io una cosa su cui tendo, insomma, a porre l'accento è che oltre alle azioni strutturali e non strutturali a livello governativo, noi dobbiamo valorizzare la nostra conoscenza ormai sicuramente secolare del convivere con il rischio ambientale. Il rischio ambientale appunto allargato appunto da quello sismico a quello idrogeologico. Abbiamo uno dei sistemi di protezione civile tra i più avanzati al mondo. Abbiamo veramente un fiore all'occhiello, se vogliamo, del nostro paese per efficienza e organizzazione. L'allerta in realtà in questa regione era stata data ed era ad un livello giallo, e forse qui è un pochino il nostro livello giallo, che già implica delle prese di posizione o delle azioni suggerite a livello comunale. Forse questo il nostro approccio, insomma, passare col giallo, che è molto italiano, per cui tendiamo a sottostimare i rischi intorno a noi finché non ci cade la tegola sulla testa. E quindi io un accento che tendo in genere a porre quando mi chiedono commenti e pareri sulla gestione dei rischi ambientali in Italia, io tengo molto anche a sottolineare l'importanza di convivere con i rischi ambientali, che significa educazione alla convivenza con un rischio. Viviamo in un territorio che è molto dinamico, gli Appennini continuano a muoversi verso est per loro natura geologica, le Alpi continuano a crescere e viviamo in mezzo a due mari e con l'impatto anche delle correnti atlantiche. Io direi ci vorrebbe che anche nelle scuole e anche a casa si parlasse più spesso di norme, regole e comportamenti da adottare quando ci sono delle allerte, e che ovviamente le allerte raggiungano capillarmente tutti noi, che venissimo informati in maniera capillare, anche passiva, perché tipicamente tendiamo a volgere lo sguardo da un'altra parte quando ci sono delle allerte, per cui che noi venissimo avvertiti per tempo e in maniera capillare, e che conoscessimo le norme su come convivere con questo rischio. C'è un sito web della Protezione Civile che si chiama Io non rischio, si trova subito se uno cerca su Google, dove vengono fornite norme e consigli comportamentali per ogni livello di rischio. Dovremmo prenderne coscienza e imparare a prevenire anche noi singolarmente le situazioni di maggior rischio. Quindi, al di là, oltre ovviamente alle fondamentali attività e azioni a livello politico e compartimentale, regionale, ci vuole anche una presa di coscienza dei singoli.
Chiaro, insomma, sono piuttosto d'accordo su quello che dici a livello di proprio di educazione, nel senso che anche lì penso che sia poi una scelta strutturale politica, cioè fin quando, insomma, anche all'interno della struttura statale, della struttura scolastica statale, insomma, tutte le ore in qualche modo destinate all'educazione ambientale e proprio alla comprensione che viviamo in un contesto estremamente geodinamico, cioè molto attivo a livello geologico, e questo comporta tutta una serie di, ovviamente, di bellezze e anche di, insomma, di opportunità, ma soprattutto tutta una serie anche di se vogliamo di possibili rischi, e penso che sicuramente sia una parte importante, ma anche lì viene a pensare fin quando, per esempio, la struttura scolastica pubblica è sempre più destinata a una struttura molto standardizzata e molto destinata al diciamo, alla messa a profitto di quelli che sono poi i risultati dell'apprendimento, vediamo un po' le ultime riforme scolastiche, l'alternanza scuola-lavoro e via dicendo, e invece si è sempre meno dato lo spazio e il tempo a diciamo, aspetti laboratoriali, riflessioni più di ampio raggio sulla comprensione, no, dell'essere umano, tra virgolette, all'interno di un sistema ambientale complesso con le sue, se vogliamo, regole, con i suoi equilibri più che altro, e insomma c'è molta strada, c'è molta, moltissima strada da fare anche dal punto di vista educazionale, mi verrebbe da così da aggiungere in chiusura, e sicuramente però una educazione in qualche modo alla comprensione del rapporto tra la nostra vita e dove viviamo, insomma, sarebbe sicuramente opportuno forse ragionarci di più. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, purtroppo il nostro tempo è arrivato quasi a conclusione. Mi sarebbe piaciuto parlare anche con te di, in generale, più di comunicazione, no? Di come in qualche modo poi i cambiamenti climatici arrivano nella percezione, soprattutto nella narrazione dei media mainstream, a noi tutti e tutte, ma in generale in qualche modo alla società. Abbiamo poco tempo, io ti chiederei solamente un commento breve su un piccolo passaggio letto in qualche modo sempre da te. Hai parlato giustamente, insomma, si è parlato molto in quest'estate della siccità, un'estate, l'ennesima estate record per caldo e siccità, temperature molto molto elevate e ancora molto molto miti in gran parte della penisola fino oggi, a quasi fine settembre, e questa cosa è stata presa da molti, in qualche modo, giornali, testate, in modo piuttosto così, direi riduttivo e ambiguo. Perché? Perché se fa più caldo, fondamentalmente si accendono più tardi i riscaldamenti, c'è bisogno di meno gas, e quindi in qualche modo è una notizia positiva che la stagione calda e torrida si allunghi. Come giustamente hai fatto notare, insomma, tu in qualche modo dai tuoi vari mezzi di comunicazione, è un po' un cortocircuito che può riassumere tutta una serie di contraddizioni, insomma, tipiche, no, in qualche modo, quantomeno nel contesto italiano. Cioè è come se fondamentalmente la questione ambientale fosse di sottofondo in qualche modo a questioni più invece squisitamente economiche o di vita privata o politiche, che poi sicuramente vanno a incidere, perché è vero che più tardi si accende in qualche modo il riscaldamento, più meno gas si consuma e più si risparmia, che è cosa verissima e anche in qualche modo lecita, e più che altro è molto giusta da pensare, però c'è un cortocircuito in qualche modo, no, a livello quantomeno di comunicazione.
Sì, questo discorso che tu apri in realtà ci darebbe spazio per una trasmissione intera.
Sì, certamente.
È molto interessante, ovviamente. Io ho l'impressione che ho, ogni volta che succede un disastro come questo, appunto, ho ben in testa, non riesco a togliermelo mai dalla testa, il crollo del ghiacciaio sulla Marmolada e anche tutti i commenti che sono susseguiti. Però mi ricordo benissimo anche quando ci furono le inondazioni in Germania l'anno scorso, i commenti che seguirono. L'impressione che ho è che l'ambiente intorno a noi è visto, per noi che siamo decisamente urbanizzati, un po' come un fastidio, sostanzialmente. Ci dà fastidio quando c'è la siccità, ci dà fastidio quando ci sono i nubifragi, ma altrimenti non ci rendiamo conto che esiste un ambiente intorno alle nostre città e che questo reagisce al cambiamento climatico, ma ai cambiamenti ambientali su grossa scala, per non dire un discorso che viene assolutamente ormai è passato in secondo, terzo, quarto, anche decimo ordine, che è la perdita di biodiversità, che ha un impatto sulla nostra vita, anche se non ce ne rendiamo conto. È come se l'ambiente fosse una sorta di contorno alla nostra vita, contorno che però dà fastidio. Sì, lo notiamo quando ha un impatto negativo su di noi. Cosa posso dire? In conclusione, io vorrei soltanto ricordare che la nostra storia geologica e ambientale, quella del nostro paese, ha insegnato un punto estremamente chiaro. I miglioramenti, la messa in sicurezza, convivere con i rischi ambientali, sono azioni che si fanno nei tempi di pace. Non possiamo veramente, non ha senso tanto concentrarsi sull'Anconetano adesso e dimenticare tutto il resto dello stivale, perché al momento non c'è una crisi in altre regioni, non c'è un disastro in altre regioni. È proprio adesso il momento per lavorare anche nelle altre regioni, perché c'è stata un'inondazione, appunto, ci sono state delle alluvioni in Sicilia l'anno scorso, ci sono gli incendi che adesso stiamo già dimenticando, appunto i crolli dei ghiacciai che dimentichiamo, la siccità che adesso dimenticheremo molto presto, la siccità nella pianura padana. No, è nei momenti di pace che si lavora per costruire una società resiliente, non è durante una crisi. Durante la crisi si tappano i buchi, si mettono le toppe, è nei momenti di pace che costruiamo una società resiliente.
Bene, insomma, mi verrebbe da aggiungere che sicuramente durante le crisi è molto più facile in qualche modo indurre, comandare o indurre cambiamenti in qualche modo dall'alto. Quindi, insomma, non a caso si dichiarano gli stati di emergenza, non a caso si dichiarano momenti di crisi, perché sicuramente è molto più facile, molto meno complesso prendere decisioni, appiattire i problemi, diminuire le sfumature, accelerare i processi decisionali e via dicendo. Insomma, anche questo secondo me sarebbe da parlarne con maggior tempo e maggior complessità, però insomma.
Purtroppo la storia ci sta insegnando che non è così. Nei momenti di crisi ci sono prese di posizioni, appunto inchieste, ricerche di responsabilità, promesse, poi appunto i dati, gli eventi ci dimostrano che non è così, non si prendono delle decisioni fondamentali che per la costruzione di una società resiliente. Si agisce sul momento e poi si passa avanti. Questo è un po' nell'ottica anche della politica, soprattutto quella italiana, in cui i governi hanno una vita media veramente breve rispetto ai governi del resto d'Europa. No, dovremmo veramente imparare ad agire fuori dal momento di dall'emergenza e dalla crisi.
Va bene, noi ti ringraziamo insomma per il tuo tempo e disponibilità e insomma a riaggiornarci magari non alla prossima emergenza, come abbiamo detto, ma magari su temi un pochettino più a lungo termine e ad ampio raggio. Buona giornata, grazie ancora.
Grazie, grazie a voi, buona giornata a tutti quanti.
Ciao.